presenta Inimbar.
Bene, è con una certa emozione che introduco questa 14ª puntata della 9ª stagione di Indie Bar. Siamo live negli studi di Via Talvera 1, siamo perché con me dai microfoni di Radio Tandem c'è anche il mitico Tommy.
Buonasera a tutti, buon pomeriggio visto che siamo in diretta.
Siamo in direttissima, quindi tutti gli errori che facciamo si pagano.
Perdonateceli.
Esatto, speriamo che ce li possiate perdonare. Il tema della puntata, visto che il fatto di tornare all'interno di uno studio di registrazione, quindi non essere più di fronte ad un programma, un software virtuale che manipola le nostre voci, è proprio quello di avere dei supporti fonografici che ci possono anche raccontare delle storie. Abbiamo raccolto queste storie e ve le vogliamo presentare nel formato, diciamo, che troviamo abbastanza abituale per noi, cioè la trasmissione radio. Sentiamo un attimo anche Tommy che cosa ci vuol dire, ci vuole raccontare su questa così idea di avere dei formati fisici, fonografici da riprodurre.
Ma innanzitutto è bellissima l'idea, ho letto l'articolo che hai scritto e pubblicato sul sito di Indie Bar e devo dire che insomma è un tema così bello che forse non capitava dalla nostra storica puntata 1992 contro 2012, no. Che è un'altra puntata che serbiamo nel cuore da un po' da nostalgici. Sicuramente il discorso dei supporti fonografici è qualcosa di molto affascinante, molto attuale anche poi se vogliamo in quest'epoca in cui come ci dicevamo insomma un po' parlando e chiacchierando della puntata in un'epoca di Spotify, di Deezer, di tutti questi strumenti che abbiamo per conoscere e consumare musica a velocità supersonica che però alla fine poi arrivano un po' ad allontanarci, a staccarci da quello che è il consumo di musica a cui eravamo abituati, insomma riusciamo tante volte a legarlo molto meno ai ricordi come già dicevi tu e al momento in cui ci siamo innamorati di una canzone, di un disco e in cui l'abbiamo comprato e perché e dove. Questo ovviamente ha delle ripercussioni, ha dei vantaggi ovviamente il fatto di appunto come ci dicevo siamo con la moglie o con l'amico in macchina in viaggio per la campagna e dire ah ma ti ricordi quel pezzo, sì dai aspetta apro Spotify e lo recuperiamo titolo e tutto e lo ascoltiamo al volo.
Infatti manca proprio il supporto, no? A quel punto diventa tutto virtuale, godibile ovunque, che può essere comodo però diciamo perde la sua materialità il pezzo che vai a presentare, quindi di fatto perde un pezzo di storia. È molto comodo da una parte, però dall'altra, diciamo così, perde questa sua filosofia, questo romanticismo, manca un po' la passione, ecco.
Assolutamente, assolutamente. Comunque direi che è un tema affascinante che poi magari andiamo un po' a snocciolare durante la puntata e invece magari comincerei ad ascoltare qualcosa da supporto fonografico, se la tecnica la tecnologia ci assiste, perché ci siamo messi in difficoltà da soli oggi, però lascio a te
abbiamo messo il sedere nelle pedate, come amo spesso dire, anche se uso un'espressione più colorita. E questa lunga introduzione ci è servita anche un po' così per prendere dimestichezza con i microfoni, il live, il mixer, perché eravamo un po', almeno per quanto mi riguarda, arrugginiti. E il primo supporto fonografico di cui volevo parlare è un disco, un vinile proprio, dei Jesus & Mary Chain. Io all'epoca ero molto appassionato di Jesus & Mary Chain e quindi cercavo sempre di comprare l'ultima novità. Esisteva un negozio a Milano che si chiamava Supporti Fonografici, in corso di Ripa di Porta Ticinese, mi sembra, adesso non mi ricordo, zona Porta Ticinese, non mi ricordo il nome della via. E a un certo punto ho visto tra i vinili, dopo aver scartabellato tutti i vari CD, questa strana copertina nera con i fratelli Reid in copertina, un disco che si chiamava Barbed Wire Kisses, B-Sides and More. Già per l'epoca le B-Sides non erano così diffuse, però diciamo così, volendolo avere, ho scelto questo formato, anche se ormai ero già passato al più recente CD, perché lo volevo avere a tutti i costi. Ecco, questa è la storia che questo supporto fonografico mi ricorda. E adesso ve lo vogliamo proporre proprio mettendo fisicamente la puntina sul disco e facendovi sentire anche lo scoppiettio. Ecco, questo è Barbed Wire Kisses, il brano è Don't Ever Change.
Always ends that way.
insomma, va detto che il suono del vinile, così anche con questi schioppetti estemporanei, ha sempre un suo certo fascino. Adesso passo un attimo la palla a Tommy, che ci introdurrà questo altro supporto fonografico.
Ma assolutamente, il vinile è, come dire, sempre affascinante, un po' più complicato da gestire a livello di tecnologia, ma sicuramente qualcosa che lega di più a un disco e una canzone. Io sì, poi adesso, come dire, ci alterneremo un po' nel proporre dei pezzi che come dire, coi supporti fonografici hanno qualcosa da dire, e inizio, diciamo, in realtà a parlare dell'altro supporto che useremo durante questa puntata, molto più recente e magari molto più familiare per i più giovani, che è il CD, ovviamente.
Anche se comunque comincia a diventare un po' desueto.
A diventare un po' desueto, assolutamente. Però, e tra l'altro è l'unico CD che ho messo in scaletta dal lato mio, perché poi mi sono prodigato più lato vinile, non so, forse faceva un po' più cool.
Però sicuramente, assicuro tutti gli ascoltatori, rimarrete veramente piacevolmente sorpresi.
E in ogni caso è un CD molto recente, però mi dava, diciamo, l'occasione, il gancio un po' per dire quanto poi l'abitudine mi sia rimasta, quella di comprare i dischi tutt'oggi, che siano CD, che siano vinili, che siano insomma vinili, ma sempre magari 45 giri, qualcosa che poi come dire, col passare dei mesi mi accumulo, magari anch'io non sono sicuramente esente dall'utilizzare questi servizi di streaming musicale, però a un certo punto dell'anno sento il bisogno di fare il punto, sento il bisogno di tirare una riga e sento il bisogno di portarmi via dei ricordi di un anno, quindi.
E questa è veramente una bella cosa, scusa se ti interrompo.
Ah, perché, no, sì.
Ad esempio, io quando faccio la classifica, in realtà vado sul, non posso dire il nome, il programma che utilizzo.
Ma io gli ho detti tutti.
Su iTunes classifico per anno e guardo tutti i dischi, dico, ah, c'era anche questo. Invece avere il supporto fisico è sicuramente una cosa molto più, diciamo, romantica, però più bella,
insomma. Assolutamente. E quindi niente, tra l'altro circa un mesetto fa, questo è un disco del 2014, è già uscito da qualche mese, ma poi magari ne parliamo un po' anche nel prossimo intervallo, di quanto sia cambiato anche il concetto di data di uscita di un disco. Diciamo, è un disco che ho comprato anch'io in un negozio sui Navigli, in zona più Naviglio Pavese, non mi ricordo neanche io il nome del negozio, ma recupereremo e metteremo nelle note del podcast per non fare torto a nessuno. E diciamo, è il disco di una band di Detroit, quindi americani, Michigan, è una band abbastanza chiassosa che ha fatto parlare molto bene di sé negli ultimi mesi, e chi ha avuto la fortuna di vederli dal vivo ha anche dichiarato quanto siano agitati e spettinati nelle loro performance live, ed è un disco che, insomma, vorrei farvi ascoltare con una delle tracce che compone il disco, è la traccia numero 6, il disco, scusate, non ho ancora detto il titolo, è di Second Proto Martyr LP Under Color of Official Right, loro sono i Proto Martyr, appunto, da Detroit, Michigan, e la traccia numero 6 è What the World Said.
Listening through plaster.
Oh, era davvero bello avere di nuovo delle chitarre in queste,
assolutamente,
in questa trasmissione.
Grandi chitarroni. Abbiamo alzato un po' il volume, poi insomma, secondo me è veramente un act molto, molto interessante quello dei Proto Martyr. Insomma, erano al loro secondo disco dopo No Passion, All Technique del 2012, questo ultimo Under Color of Official Right, è uscito appunto, come vi dicevo, nel 2014 per Hardly Art. Ora, siccome poi io passo sempre per quello che magari mette dischi usciti da non più di un mese e mezzo, quindi volevo fare anch'io, quindi interrompiamo un attimo per questo momento l'alternanza Rivo Tommy e metto ancora io Tommy un altro pezzo e voglio fare appunto un salto lungo indietro nel tempo e insomma un disco che diciamo mi precede, probabilmente adesso è stato come dire rilasciato prima che io nascessi, comunque uno dei dischi che apre un altro tema che secondo me è quello dei dischi che si ereditano, no? Che trovi a casa, che quelle passioni che magari ti si attaccano perché dei parenti più, come dire, anziani di te, che sono arrivati prima di te, cominciano ad attaccarti alcune passioni. I Television sicuramente erano un gruppo tra i favoriti di mio papà e che, come dire, mi ha trasmesso e devo dire è diventato poi uno dei gruppi che ho seguito in una certa fase della mia vita con maggior passione. Il disco che vi faccio ascoltare è un disco in vinile, è un disco che in realtà ho comprato io poi sull'onda di questa passione, ma insomma comprato usato su eBay, uno dei tanti marketplace dove si possono trovare questo genere di memorabilia, ma sicuramente un disco che poi io leggo a un certo momento della mia vita e per esempio a mio papà in qualche modo, no? Quindi averlo a casa fisicamente, ovviamente avere il supporto è qualcosa di prezioso. Andiamo ad ascoltarci quindi un pezzo da Marky Moon, il loro celeberrimo album del 1977, se non vado errato, e ci ascoltiamo la traccia numero 3, Friction. Yeah.
Ebbene, avevano sicuramente un loro fascino i television che lasciamo andare adesso con Marky Moon in sottofondo.
Che forse era la nostra prima scelta, ma durando 10 minuti abbiamo...
Esatto, abbiamo dovuto per forza di cose così cambiare idea. Però lo lasciamo sotto come base, mentre andiamo a parlare della nuova storia che un supporto fonografico ci racconta, anche se in realtà... bisognerebbe parlare di supporti fonografici al plurale, perché io questo disco ho avuto il coraggio di ricomprarlo 3 volte, perché la prima volta nel 91, quando il disco era stato pubblicato, l'avevo ascoltato, ma probabilmente non ero abbastanza maturo, e suoni così particolari al di fuori, diciamo, della struttura pop e rock tradizionale non mi convincevano, al punto che Loris, che appunto ci ha accompagnato in alcune stagioni di Indie Bar e che per l'occasione salutiamo,
ciao Loris,
si era offerto di ricomprarlo e quindi ridarmi i soldi se lo sarebbe comprato lui, dicendomi tra l'altro: Rivo, guarda che tu ti stai perso un capolavoro della storia della musica. Un paio d'anni dopo, dandogli ragione, ho avuto il coraggio di comprarlo per la seconda volta. Poi per un caso della vita, un trasloco, ho perso questo disco e quindi ne sono rimasto senza ancora. Quando poi nel 2012 è uscito un disco, in realtà non proprio celebrativo del ventennale, perché era un anno dopo, ma quasi, un'edizione remaster, l'ho ricomprato per la terza volta, perché io questo disco fisicamente lo volevo avere. Quindi proprio assolutamente in tema con la puntata, vi proponiamo oggi, adesso, in questo momento, questo disco, questo supporto fonografico, questo CD in realtà di My Bloody Valentine. Non l'avevo ancora detto.
Siamo così concentrati sui supporti che non ci ricordiamo, anche a me è successo, chi li ha poi prodotti.
Comunque, insomma, sto parlando di My Bloody Valentine, e dall'album Loveless, fantastico, andiamo a proporvi questa Soon, nel secondo disco ristampato, rimasterizzato, quello che era tratto dagli originali Half Inch Analog. Non abbiamo ancora capito esattamente la differenza tra questo e il disco originale, ma probabilmente i palati più fini di voi lo capiranno. Andiamo ad ascoltare My Bloody Valentine, questa è la fantastica Soon. davvero sempre notevole questo brano dei My Bloody Valentine. Va detto che questo supporto fonografico, anche nella sua ristampa, è davvero essenziale. Come nel disco originale, le informazioni che contiene sono in realtà molto scarne, praticamente solo delle belle foto sfocate tendenti al viola e pochissime informazioni sulla band e giusto su chi ha prodotto l'album. Però è pur sempre un supporto fonografico degno da essere posseduto.
Sì, va un po' contro quello che avevi un po' ricordato nel tuo articolo, che il booklet del CD era uno dei migliori compagni di avventure nella toeletta, diciamola così. E sono assolutamente d'accordo. E tra l'altro devo dire che secondo me il CD poi tra l'altro batte di gran lunga sia il booklet del vinile che quello delle musicassette, non parliamone, come compagno, perché come diciamo quello del vinile è un po' troppo maxi come formato. Le musicassette avevano qualche problema di estrarre il booklet dalla custodia, quindi il CD ha sicuramente avuto questo vantaggio nella storia dei supporti.
Sicuramente, anche se la dimensione ricorda un po' quella della carta igienica, quindi bisognava non sbagliarsi nell'utilizzo.
Assolutamente. Allora, a parte questo inciso, diciamo, pratico, tocca un po' a me adesso tornare, togliere un po' di vena di nostalgia di 20, 30, 40, 50 anni fa dei nostri ascolti e tornare a qualcosa di più recente, qualcosa di non recentissimo, quello che andremo ad ascoltare, ma molto attuale, e perché sto parlando dei Foxygen, che approfittiamo per una volta di essere in diretta e possiamo annunciare un concerto diciamo in procinto di arrivare in Italia. E i Foxygen, dicevo, saranno giovedì prossimo, il 28 maggio, al Tunnel di Milano. Credo sia tra l'altro l'unica data italiana, quindi l'unica anche per gli ascoltatori di Bolzano e dintorni, per se vogliono, come dire, seguire questa band che sta facendo davvero molto bene in questi ultimi anni. Gli Foxygen hanno pubblicato nel 2014 un disco dal titolo End Star Power, un disco molto lungo con molte tracce, ma noi andiamo ad ascoltarci il precedente, perché è proprio legato a un ricordo mio in particolare di supporto fonografico. Siamo qui con tanto di vinile di We Are the 21st Century Ambassadors of Peace and Magic, questo titolo semplice da pronunciare in radio, dei Foxygen, il disco che come dire li ha fatti conoscere un po' al mondo musicale in ogni parte del globo. E disco veramente che probabilmente abbiamo suonato anche diverse volte a Indie Bar, e che a me è piaciuto tantissimo, penso di averlo messo tra i miei preferiti del 2013. È un disco che fisicamente poi mi è proprio capitato di comprare in quell'anno a Los Angeles, dove mi trovavo per lavoro, e in un negozio di West Hollywood, che dove siamo entrati più che altro per comprare dei vestiti, o comunque per vedere dei vestiti, ho trovato una piccola teca con dei dischi in esposizione. Mi ricordo di averne comprati due: uno, un disco degli Youth Lagoon, che non ho qui con me oggi, e un secondo, questo dei Foxygen, di cui mi aveva molto colpito la copertina. Tornato a casa, diciamo, è diventato sicuramente uno dei dischi preferiti di quella primavera. Noi andiamo ad ascoltarci Foxygen con la traccia numero 2 di questo disco, nella speranza di beccare la puntina nel solco giusto subito al primo colpo. Scusate, la traccia numero 2 del disco, No Distraction.
Francisco. Oh, you think so? Oh, you think so? big mouse. Take the panels off my greenhouse. Open the door of consciousness isn't open anymore. Oh, you think it's over. Oh, you think it's over to me. Someone who smokes pot in the subway. Pot in the subway to me. Oh, destructive. You're so destructive. Oh, you're so destructive to me. No destruction.
Ed erano i Foxygen, quindi questi con No Destruction, un disco come quelli che piacciono a me, come dice Rivo.
Un po' slacker, un po' il tuo genere questo, beh, alla fine.
Grazie per no, vabbè, per me io lo prendo come un complimento.
Sì, ma certo.
Anche sicuro. Perché lo sai che poi è la musica che veramente, anche spaziando tra i generi, poi finisco sempre lì. Finisco sempre lì e spesso in California, quindi aver comprato poi questo disco in California non abbiamo ben capito quale sia il posto da dove vengono i Foxygen con esattezza, però noi li collochiamo più verso San Francisco, ma anche a Los Angeles, insomma, al suo perché comprare il loro vinile.
Assolutamente sì. Ecco, adesso ritorniamo invece nella cara e vecchia Europa e vi raccontiamo la storia di un altro supporto fonografico, ancora un CD. Io sono l'uomo dei CD quest'oggi, a quanto pare. E la piccola storia che c'è dietro al CD che sto tenendo in mano in questo momento, e anzi adesso vi faccio anche sentire un po' il rumore che fa, è legata ad una serata in un locale che era abbastanza famoso a Berlino nel 1995, 96, 97, si chiamava Silberstein, era una specie di bar che però era famoso perché aveva degli arredi un po' cyberpunk, fatti tutti come oggetti scultorei, e c'era sempre della musica un po' strana, diversa da quella che abbiamo ascoltato anche da queste frequenze fino adesso. E a un certo punto, attratto dalla musica che questo DJ stava mettendo su, mi sono avvicinato, da gran rompiscatole quale sono, e sono andato a chiedergli di chi si trattasse, e questo mi ha scritto su tre righe, su un foglio di carta, mi ha scritto "Better Living True Chemistry Fatboy Slim". E allora gli ho chiesto "scusami, ma chi è l'autore? È Better Living, è True Chemistry o Fatboy Slim?" E lui fa no, Fatboy Slim". Ovviamente il giorno dopo sono andato nel negozio che utilizzavo sempre a Berlino
a chiedere dei Better Living.
Esatto, ero quasi tentato, e ho trovato questo disco che conservo ancora con l'etichetta originale strappata, quella che lo teneva chiuso, no? E così. E niente, da questo brano, visto che siamo anche di venerdì e il weekend sta per cominciare, ho estratto il brano Going Out of My Head. L'album si intitolava Better Living True Chemistry e lui era ovviamente Fatboy Slim. Andiamo ad ascoltarlo, vediamo se azzecchiamo i volumi. Yes. Here. Ecco, se immaginate questo sound circa 20 anni fa, capite che probabilmente era abbastanza innovativo. Cosa ne dici, Tommy, visto che...
Assolutamente, per me è innovativo anche adesso, slacker come sono. No, però Fatboy Slim, massimo rispetto, grande ascolto.
Bene, adesso cosa ci proponi?
Adesso volevo semplicemente complicare ancora un po' la nostra esperienza tecnologica di questo live. Credo ci manchi solo una telefonata in diretta, non so se siamo abilitati a riceverne.
Potremmo quasi farlo.
E non sarebbe male chiedere un po' a qualche ascoltatore, se solo sapessimo rispondere, chiedere a qualche ascoltatore un po' come vive il proprio rapporto con i supporti fonografici.
È vero, questo sarebbe effettivamente la sfida che potremmo raccogliere oggi, ma già abbiamo il nostro bel da fare.
Già ne abbiamo un po', ma te lo potremmo lasciare per supporti fonografici un anno dopo. Io la sfida, diciamo, tecnologica che ho aggiunto è quella di passare adesso un 45 giri, quindi poca roba, il vinile è già sul piatto e si è trattato semplicemente di spostare la levetta per il numero di giri al minuto, e il 45 giri di un gruppo che a metà anni zero, insomma 2005-2006, personalmente ho davvero tanto amato, e poi è sceso un po' nella classifica dei miei gruppi preferiti con le ultime prove che non mi hanno particolarmente soddisfatto. Sto parlando dei Clap Your Hands Say Yeah, e questo 45 giri è un 45 giri che ho trovato magicamente questa settimana in casa, siccome sto traslocando, quindi un po' di cose vengono a galla, ma questo è un altro argomento. E no, giusto per dirvi di come solo il fatto di prenderlo in mano, un disco con 45 giri, che poi io di fatto ho ordinato per posta da un piccolo negozietto di Leeds che lo aveva stoccato, dove mentre in tutto il resto del mondo era andato a ruba, solo il fatto di prenderlo in mano mi ha riportato esattamente a quel weekend, a quella settimana in cui io ho fatto l'ordine e dopo pochi giorni ho ricevuto il vinile, ricordandomi proprio cosa avevo fatto quel weekend precedente, che semplicemente era una festa di laurea a Madrid di uno dei miei migliori amici, dove in un locale avevo riascoltato dopo qualche mese questa canzone, e mi è subito venuta voglia di cercare in giro per il mondo il 45 giri, che poi pochi giorni dopo è finalmente arrivato a casa.
Ma infatti è proprio questo, no? Il senso del supporto fonografico si lega indissolubilmente con dei ricordi che il brano che scarica sul telefonino attraverso uno di quei servizi di streaming non ti potrà mai più dare. Molto spesso non ci ricordiamo dove eravamo, cosa stavamo facendo mentre scaricavamo quel brano, mentre il disco che ti è arrivato a casa quel giorno tu non te lo dimenticherai mai.
Assolutamente no, e non mi dimenticherò mai questa canzone, il lato A di questo 7 pollici 45 giri, quella che poi è stato uno dei loro maggiori singoli. Loro sono, come dicevo, i Clap Your Hands Say Yeah, e questa In This Home on Ice. your hand say yeah, in this home on ice. Questo era il 2005, l'anno in cui è stato prodotto questo singolo e il successivo disco.
E l'abbiamo fatto ascoltare proprio anche con lo schioppettio iniziale. Speriamo di non aver fatto confusione col mixer, perché, ripeto, essendo live e un po' arrugginiti, forse qualche errore lo abbiamo lasciato dietro di noi. Bene, adesso vi volevo parlare di una storia legata al supporto fonografico, un CD che vi sto per presentare. Ero nel 1992 a Londra, quindi purtroppo molto tempo fa. Ero reduce in realtà da un fantastico Reading Festival di 3 giorni, dove tra le altre avevo visto i Nirvana, PJ Harvey, i Manic Street Preachers. Insomma, era stato davvero un festival storico, i Ride. E tra tutti i gruppi che si erano esibiti durante questa kermesse, mi aveva colpito questo gruppo di Boston che si chiamava Buffalo Tom. Facevano un power pop abbastanza semplice, insomma, erano in realtà 3 persone, basso, chitarra e batteria, quindi niente di complicato, però mi piaceva proprio questa purezza del sound, così forse anche quasi un po' retro. E così mi sono recato in quello che era il tempio, diciamo così, per gli esperti di musica indie londinese, nel quartiere di Soho. C'era questa strada che si chiamava Berwick Road, che era famosa per i negozi di dischi, non so, Black Market Records ad esempio era lì, e c'era questo Sister Ray, mitico negozio di dischi che prende appunto il nome da una nota canzone dei Velvet Underground. E dentro questo negozio ho trovato questo CD. Mi ricordo esattamente il bollo rosso che aveva con sopra il prezzo, che era 11 pounds. Poi l'ho perso in realtà perché mi si è rotta la copertina, e ricordo tutto di quello che diciamo così è legato a questo CD, e volevo condividerlo con voi, e anzi volevo farvi ascoltare da questo Let Me Come Over, un album davvero forse il più bello dei Buffalo Tom. Questa è Taillights Fade, racconta appunto delle luci di coda che svaniscono nel blu, anzi nel nero della notte. Andiamo ad ascoltare Buffalo Tom.
Broken face and broken hands. I'm a broken man. A hermit in her world. Her story was much like mine. She could be my Valentine. And although we've never met, I won't forget her yet. She cut herself off from her past. Now she's alone at last. Quiet time.
that big dick, no Jesus Christ. Could not help my faith, but I'm underneath the gun. I'm singing about my past, had myself a wonderful thing, but I could not make it last.
Del tutto impreparati.
Eravamo assolutamente impreparati, anche perché stavamo facendoci un selfie giusto per poi tornare alle tecnologie contemporanee da mandare via Twitter.
Vabbè. Al feed perenne, esatto, di Twitter.
Quindi di fatto anche noi abbiamo le nostre contraddizioni, siamo qui coi vinili però ci facciamo i selfie.
Foto che peraltro non siamo riusciti a fare, era insomma la mia versione più slacker possibile.
Però ci riproveremo, se vi collegate a @indiebar troverete su Twitter, troverete.
Esatto, da veri dilettanti dobbiamo ricordare, visto che adesso come dire abbiamo passato l'ora di puntata e tra un po' ci cacceranno dallo studio, però ci stiamo divertendo talmente tanto che il tempo non lo contiamo, dobbiamo ricordare un po' di contatti del sito.
Assolutamente, allora prima di tutto vi stiamo trasmettendo da Radio Tandem, che è una radio indipendente che domani tra l'altro compie gli anni e trasmette 98.400 MHz in modulazione di frequenza, la trovate anche in streaming. IndieBar è uno dei tanti programmi di Radio Tandem, è un podcast, lo trovate sul sito indiebar.it. Lo trovate anche su Twitter, su Facebook, su Mixcloud, sui vari formati. Ecco, adesso penso di aver fatto il compitino, ma siamo in chiusura e Tommy ci ha riservato la sua ultima chicca. Ritorniamo al vinile, quindi vi faremo ascoltare anche quei deliziosi scoppietti che il disco fa quando lo metti su, ma non voglio rubare altro tempo a Tommy.
Senza Fatboy Slim sotto.
Senza Fatboy Slim sotto.
Sì, tocca a me chiudere un po' e chiudiamo in modo romanticissimo. Abbiamo scelto poi, insomma, ripeto, per me è stata veramente una bella esperienza questa gita. Il disco che ascoltiamo in chiusura è un 45 giri degli Strokes, un gruppo che molti di voi conosceranno e non devo certo aggiungere qualcosa io, però è un disco che, come dire, mi faceva un po' tenerezza, in quanto è uno dei pochi casi in cui sono riuscito a cogliere Spotify in castagna, e in particolare questo B-side, se saltiamo al lato B adesso, di un 45 giri, quindi è stato difficile. B-side di un singolo 45 giri, esiste su Spotify ma in altre versioni e non in questa splendida. Una versione, il pezzo è I'll Try Anything Once, è un pezzo che molti di voi avranno anche magari ascoltato sul finale di un film, Somewhere, di Sofia Coppola, uno magari non il mio preferito di Sofia Coppola, ma comunque un discreto film. Un pezzo che, come dire, a me suscita tanti ricordi legati a mia moglie, per chiudere anche in un modo sdolcinato la trasmissione, che tanto non la starà ascoltando ma riascolterà in podcast. E un pezzo che, come dire, spero vi accompagni un po' a rilassarvi dopo una lunga settimana di lavoro e pronti per iniziare un weekend. Magari nel frattempo ascoltate anche un po' di Fatboy Slim dopo questo per caricarvi un attimo, però sicuramente è un ottimo pezzo per scaricare un po' di tensione. Il pezzo, come vi dicevo, è I'll Try Anything Once, e loro sono gli Strokes. Io ringrazio ancora Rivo per questa splendida iniziativa.
E Rivo ringrazia tutti voi per l'ascolto e, come dico sempre, stay tuned.
Ten decisions shape your life. You'll be aware of five above. me down.